Buonasera, benvenuti al penultimo incontro di questo ciclo sul tema generale della vecchiaia e della poesia. Ma io divento vecchio in mezzo ai sogni, la rappresentazione poetica dell'età estrema. Ecco, ci tengo a dire che questo ciclo di incontri, che è stato pensato dalla Fondazione Giorgio e Lilli Devoto e dall'Associazione Musica e Cultura Sant'Orpete, è stata, come dire, patrocinata su loro richiesta, quindi è ancora più importante, dall'Associazione Italiana Psicogeriatria, il Goethe Institut Italien, la scuola di dottorato in letteratura antiche e classica e moderna dell'Università degli Studi di Genova, l'Unihauser Genova, Università Popolare dell'Età Libera. Perché credo che questa collaborazione si rende conto, cioè è l'espressione di una presa di coscienza che la vecchiaia è il tema sociale, ma anche economico, ma anche politico, e che specialmente in Genova e in Liguria dobbiamo avere la accortezza di essere consapevoli di essere estremamente in ritardo. 5 anni fa noi scrivemmo un libro qui, in questa chiesa, con un gruppo di persone, 13 persone più io, abbiamo scritto un libro in previsione delle elezioni regionali, le ultime, e il titolo era L'Italia che vorrei a partire dalla Liguria. Uno dei capitoli, ma era il filo che conduceva tutto, era proprio questo: il tema della vecchiaia come tema cardine dell'ecologia, del territorio, del rapporto generazionale e via di seguito. Non sto qui a dire tutta la sociologia dell'argomento, perché la Carla che è qui, la sociologa, la nostra sociologa, e su questo tema ha scritto anche un libro, l'ultimo, sul tema della vecchiaia nella storia della letteratura, che secondo me farà testo anche come sul piano della ricerca. Questa sera, nel penultimo incontro, noi ci dedichiamo a Günther Wilhelm Grass, premio Nobel del 1999. La professoressa Serena Spazzarini, che è germanista, ci introdurrà nella figura e nella poetica in modo particolare, perché una delle caratteristiche di Sant'Orpete è che la musica, la letteratura, la poesia non solo sono linguaggi universali, in qualunque lingua vengono scritti, perché hanno un codice del cuore e della ragione che supera qualsiasi confine. E questo vuole essere anche una presa di posizione politica nei tempi che viviamo. E lo facciamo però a livello alto, non a livello da cacciara. Quindi musica, cultura, poesia e, io aggiungo, anche perché, non solo per il luogo in cui siamo, ma perché credo profondamente in questo, la spiritualità. Sono 4 cardini su cui non possiamo debordare. E quanto manca la cultura, quanto manca la poesia, quanto manca la musica, manca più del pane, perché si può vivere 70 giorni senza pane, ma non si può vivere senza cultura, senza poesia e senza musica, perché è l'aria che respiriamo. E questo è un piccolo servizio che facciamo e siamo ben felici di farlo. La seconda parte sarà affidata al dottor Luigi Ferranini, che è di professione psichiatra. E se dovessi parlare di Luigi Ferranini e della di lui consorte Giovanna, che è qui presente, non mi basterebbe una vita, anche perché di fatto abbiamo vissuto, convissuto come coppia di fatto per tutta una vita, per quasi 40. Sì. Vabbè, ma noi siamo coppie di fatto aperte, non siamo chiuse, siamo aperte noi, scherziamo. E perché abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tante cose insieme, e non solo come mero lavoro, ma anche come condivisione di pensieri, di testa, di ideali e di altro. Detto questo, se Giorgio vuole dire qualcosa, mi pare di sì. E vorrei dare il benvenuto in modo particolare alla Erika Malan, che viene da quelle parti, viene dalla Germania, e quindi è proprio nel suo. E poi ci pensi tu a fare questa...
Sì, con questi giovani poi fanciulli li faccio camminare da lui. È il mio compito di annunciatore, di bravo annunciatore, come dicevo. Non ho, era semplicemente per dire che, visto che si parlerà di Günter Grass, non credo che vengano letti le poesie di questo libro, ma è il primo editore italiano a tradurre le poesie di Günter Grass e a pubblicarle è stata la San Marco dei Giustiniani moltissimi anni fa, e avevo, per poter avere il contatto con questo personaggio molto importante, non aveva ancora preso il Nobel, ma era un personaggio molto importante, e che viveva a Berlino e faceva parte di un'associazione, come il primo tra i pari ovviamente, e molto ossequiato dall'associazione stessa, dove c'erano poeti e pittori, appunto Mahler Poeten, e le uniche due parole che sono in tedesco si chiama Genau, perché uno dei pittori della compagnia che beveva, mia moglie si è ubriacata a vederlo bere, si facevano 14-15 birre mentre si chiacchierava una dietro l'altra, no? Poi pigliava delle fette di pane integrale dove c'era la carne cruda di maiale, un cetriolo e un po' di cipolla, perché così diceva che buttava giù bene, a volte anche l'uovo, e diceva che così almeno la birra andava giù bene. Vabbè, a parte questo, comunque, e Grass era, diciamo, il presidente onorario, eccetera, eccetera. Io pubblicai, con l'aiuto dell'allora Goethe Institute, pubblicai un'antologia di questi poeti con alcune poesie di Grass, andammo a presentarla a Berlino, fu una cosa molto simpatica, molto cordiale, e ebbi la possibilità di incontrare rapidissimamente questo grandissimo personaggio, l'autore del Tamburo di Latta, tanto per dire, Rombo, eccetera, e così potei, passando attraverso la segretaria, potei avere la possibilità di pubblicare queste poesie. Non sono certamente forse a livello della sua prosa, ma comunque sono molto interessanti, ed era un campo che lui ha sempre coltivato, quasi a livello, direi, privato, nel senso che non è che sia molto conosciuta la sua opera poetica, ma è comunque molto interessante, vi è una vena di surrealismo molto divertente. Ora poi i ragazzi mi diranno che leggo come un cane, ma così almeno faranno una bella figura loro, no? Quando sentiranno leggere, voi sentirete la differenza di come si legge qualche poesia. Ve ne leggo un paio brevissimi, proprio perché ce ne sono... In periferia, nella nostra città, un rospo è accovacciato sul gasometro. Inspira, espira, perché noi si possa cucinare. Un'altra. Quattro uccelli litigavano. Quando all'albero non ci fu più foglia, arrivò Venere, vestita da matita. E in bella scrittura ha firmato l'autunno, cambiale in scadenza oramai. Insomma, quindi sentite questo modo, che poi tutto sommato è abbastanza diverso dal suo modo di scrivere in prosa. Qui c'è tutta una vena appunto laterale, ma comunque molto interessante. E ho una lettera in cui Günter Grass mi scrive dicendo che il libro gli è molto piaciuto, e questo mi ha fatto piacere in qualità di editore. Poi dovete anche pensare che Günter Grass ha avuto il coraggio, perché di coraggio si trattava evidentemente, e non di poco coraggio, di ammettere che in gioventù, ma è comprensibile per l'amor del cielo, lui era andato a combattere per difendere
era allora giovanissimo, ma prendevano proprio giovani di 12-13 anni, un mio amico tedesco Westerholt, tutt'altro che nazista, però da bambino fu portato a difendere Berlino, fu messo in divisa ed avevano questo senso di in qualche modo di essere degli eroi che difendevano la loro patria. Potete immaginare la psicologia di un bimbo che si trova davanti a questa realtà col lavaggio del cervello che evidentemente facevano. E Günter Grass ha avuto il coraggio. Quando era già molto anziano, forse vi ricorderete, c'è stata anche una polemica molto forte sui giornali, di ammettere con molta franchezza che lui, da giovane, aveva combattuto per i nazisti. Va bene, e tutte queste cose semplicemente per dire che questo personaggio è un personaggio sfaccettato, molto interessante, che credo possa essere veramente un paragone, una correttezza come figura per dare il senso di quanto andranno a dire i nostri due conferenzieri. Ma no, lo dicevo per battuta, evidentemente sono degli amici che ringrazio assieme a Don Paolo di aver accettato di venire qui da noi, e ora poi vi diremo i nomi anche di questi giovani attori, ma prima li giudicate, poi se sono bravi li applaudiamo e diciamo il nome, se non sono bravi no, sono bravissimi, li conosco da tanto, hanno un'insegnante assolutamente perfetta, Anna Laura Meseri, che voi conoscete, con cui ho un debito sempre più grande, anche perché l'ho costretta assieme a un amico, Nicola Ferrari, perché non aveva gli allievi, l'ho costretta a leggere delle poesie qui nella sala, nella chiesa di San Torpete. Ha accettato con una certa qual pazienza verso un amico un po' pazzo, ma comunque l'ha fatto. E quindi vi tolgo il disturbo, vi ringrazio comunque della vostra continua fedeltà a queste iniziative che mi sembrano tutt'altro che banali e che mi prendono in primo piano e in prima persona, perché come vedete ho pochi capelli e quei pochi sono bianchi e la barba anche, quindi la vecchiaia evidentemente è un argomento che mi tocca molto da vicino. Bene, buon ascolto, buon divertimento e grazie a tutti per la vostra pazienza.
Allora, buonasera innanzitutto a tutti e grazie per le introduzioni. Ho pensato più e più volte come presentare Günter Grass questa sera, e è molto complesso perché il personaggio è un personaggio che è sempre stato controcorrente. Da quando da scalpellino e appunto scultore delle pietre tombali, subito dopo la guerra, dopo aver subito anche la prigionia in un campo americano, a Düsseldorf ha deciso comunque di esprimersi attraverso le parole, quindi dedicarsi completamente alla letteratura, alla scrittura. Lui, lo ricordiamo, è pittore, grafico, scultore, narratore, saggista, oratore politico. È un personaggio che sfugge, era talmente grande in qualsiasi cosa che faceva che effettivamente ha rappresentato la storia tedesca appieno. Perché? Ed è questo il mio filo conduttore, che molto brevemente, perché il tempo appunto stringe e vorremmo lasciare lo spazio giusto alla parola di Günter Grass, letta da dei giovani e tradotta da delle giovani, poi vi dirò perché. Appunto per quello vi accennerò semplicemente, perché poi non si può fare altro che non accennare, a quello che ha fatto Günter Grass con i suoi testi durante gli anni, perché vedrete appunto, per arrivare poi alla soglia, non c'era ancora arrivato alla conclusione, con la sua testimonianza finale, la sua confessione innanzitutto a se stesso, che ha fatto pubblicamente con Sbucciando la cipolla, Beim Euten der Zwiebel, del 2006, quindi ce n'è voluto di tempo affinché decidesse di dire pubblicamente quello che era una macchia indelebile che sentiva, e non si toglieva questa macchia, era un peso. La macchia, diceva, diventava un peso che non riusciva a scaricare su nessun altro. E lui, ancora più difficile io la penso, la sua confessione, perché per tutta la vita, ve l'ho detto, è stato controcorrente, ha rappresentato la coscienza sporca della Germania, la coscienza sporca che dopo la guerra non voleva ammettere, voleva quasi sopire quello che era stato, per riuscire a ricominciare da zero. Noi ci ricordiamo appunto dell'ora zero, della Trümmerliteratur, Heinrich Böll, una letteratura appunto delle macerie, che intendeva guardare le macerie ma fondamentalmente toglierle, eliminare queste macerie. Kras diceva: non si possono togliere le macerie e basta, perché comunque il ricordo deve essere sempre costantemente portato al presente, perché è impossibile che noi riusciamo a fare i conti con la nostra coscienza politica odierna senza riconoscere quello che è stato. Quindi riconoscere la responsabilità, riconoscere la colpa e avere quindi la responsabilità delle azioni che sono state fatte, ma non per quello che noi adulti oramai dobbiamo fare, vogliamo fare per il nostro futuro, per i ragazzi soprattutto. E questo, secondo me, il fatto che è andato ancora controcorrente, perché con questo testo parla, secondo me, alle nuove generazioni. Anche alla fine l'ha fatto, di andare controcorrente, contro se stesso, quello che stava succedendo a se stesso. Altrimenti perdo il filo, poi. Vi dicevo, quello che ha fatto, lui ha rappresentato appunto la coscienza sporca, perché sostanzialmente? Perché ha sempre ricordato, ricordiamoci che subito dopo appunto la guerra, il verdetto di Adorno, che è appesato come un macigno, ovviamente, che pesava quasi come un divieto per chi voleva scrivere. Scrivere una poesia dopo Auschwitz non è possibile. Gras che cosa fa? Vuole recuperare il passato attraverso la lingua, ma fondamentalmente recuperare anche la lingua tedesca, che era stata corrotta dal nazionalsocialismo. Quindi lui vuole recuperare il passato di una nazione, il passato anche suo personale, e anche recuperare, quindi fare questo doppio recupero del passato, della memoria, della trasmissione storica, ma anche riconoscere che questa lingua tedesca non ha colpa, è stata usata, è stata corrotta, è stata violata, ma non ha colpa la lingua, deve essere riutilizzata per leggere un mondo che deve essere diverso. Quindi è quello che ha fatto sostanzialmente Gras. Si è sempre posto in maniera anche scomoda. Lui lo dice proprio, la letteratura deve essere scomoda, perché noi non siamo storiografi. Il metodo di raccontare la storia dal punto di vista storiografico è quello di una visione dall'alto. La storia viene raccontata ovviamente dai vincitori. Gras che cosa fa? Attraverso la letteratura dà voce agli inascoltati, a coloro che non possono parlare, non hanno la lingua, non hanno gli strumenti per parlare, che nessuno li difende. Vi cito un testo, perché poi è difficile, appunto, lo vedete, parlare di Gras è pressoché apre strade nuove ogni volta che si arriva a un bivio, perché con Gras si arriva sempre a un bivio e poi da lì si prende un'altra direzione. Vi dicevo, parla anche, ad esempio, recupero l'anno perché non me lo ricordo adesso, in Krebsgang, nel passo del Gambero, a passo di Gambero, del 2002, scusate, recupera ad esempio una storia che era quella dell'affondamento della motonave Gustloff, una motonave carica di profughi prussiani orientali, che con l'avanzata dell'Armata Rossa sono stati appunto messi su questa motonave per fuggire. Quindi si trovano il 30 gennaio del 45, quindi 30 gennaio in pieno inverno, nel Baltico, ghiacciato, di 10.000 ne sopravvivono 1.000. Che cosa succede? Che erano praticamente tutte donne e bambini, perché gli uomini erano in guerra ovviamente. Di questo lui dice, ma perché non ne parla nessuno? Perché non si tratta di fare revisionismo, si tratta di dire semplicemente che ci sono stati morti anche da parte nostra, siamo anche stati vittime della guerra. Quindi perché lo denuncia? Lo denuncia con un preciso scopo. Lo siamo nel 2002, lui è già, insomma, è nato nel 1927, quindi gli anni sono quelli. Morirà a 87 anni nel 2015. Lui lo fa perché si rende conto che i neonazisti, i giovani che non hanno sentito raccontare quella storia, che quindi non hanno visto gli adulti riconoscere le colpe, dire di avere sbagliato, riconoscerle completamente, riconoscere tutti gli orrori e non fare finta di niente, non fare o non accettare l'ora zero, corrono il rischio, esattamente come un secolo prima, di ricadere, di rivivere, di rifare i passi che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale con Hitler e con tutto quello che è successo. Perché il politicamente corretto, quindi, che dice c'è stata la Shoah, quindi è già un peso talmente grande che dire anche altre cose brutte che sono successe può essere scomodo, già basta e avanza quello che è successo. Non va bene, dice Grass, bisogna continuare per spirito di cronaca comunque a denunciare. Noi lo vediamo appunto nel 2002 che fa questa operazione, nel 2006, quindi 4 anni dopo, scriverà la sua confessione, un testo che è un testo scandaloso praticamente per tutti quelli che avevano identificato anche Grass come appunto la coscienza sporca della Germania, che non ammetteva appunto di vedere in faccia quello che aveva fatto e che col miracolo economico quindi era stata ovviamente coinvolta in un'altra corsa a un'altra grandezza, un'altra grandiosità, un'altra magnificenza che comunque doveva affermare. Con sbucciando la cipolla, con questa immagine quindi della cipolla che non ha centro ma ha più strati, è un recupero della memoria. E come la memoria che quindi recupera ma non si ricorda, no, immediatamente del centro di quella colpa, di quella macchia che è proprio lì, perché non ha neanche più il centro ma è attorniata da strati, quindi lui sbucciando la cipolla quindi del suo ricordo confessa di aver fatto parte delle SS per salvare un po' il personaggio, non per fare l'avvocato del diavoletto, qui siamo in una chiesa, però lui ha detto, io mi volevo arruolare come volontario sommergibilista, sono andato ad arruolarmi a 17 anni come volontario, ma mi hanno ricacciato a casa perché non c'era più bisogno di volontari in quel momento storico, era il 1944. Quindi che cosa è successo? Che dopo poco riceve una lettera, viene chiamato e viene mandato in un battaglione praticamente dell'SS. Dopo un addestramento da carrista viene mandato direttamente sul fronte russo, e si renderà conto, lui non fa ovviamente nulla nei campi di concentramento, non c'è neanche tempo, siamo alla fine del 44, poi la guerra finisce, lui viene appunto incarcerato in un campo di prigionia americano dove viene sottoposto ovviamente a un re-education program in cui viene, come altri, al quale, come ad altri, vengono fatti vedere gli orrori dei campi di concentramento, e lui, come altri, pensa è impossibile che i tedeschi possano fare una cosa del genere, può darsi che sia una sorta di propaganda americana. Poco dopo finisce il processo di Norimberga, lui lo dice, io me ne sono reso conto lì di essere stato corresponsabile, di aver militato in un battaglione che comunque faceva parte di quell'organizzazione, che aveva fatto effettivamente quello che durante il processo di Norimberga viene definito. E lui lo sente alla radio, in quel momento comincia in lui, lo dice, sente la vergogna, questa vergogna che diventa sempre più grande, un senso di colpa di aver partecipato, seppur non attivamente in un campo di concentramento, ma comunque anche il non essersene accorto diventa una colpa, lo porta con sé tutta la vita. Ed è per quello che tutta la vita lui appunto, poi, perché altrimenti il tempo stringe, vi dico appunto, questo è una faccia di Günter Grass. In realtà poi è stato molto attivo anche in campo ecologista, è stato molto attivo anche contro chi protestava nel 68, quindi anche lì ancora una volta è andato controcorrente perché vedeva l'aspetto chic di queste proteste studentesche, quindi lui diceva sì, però per che cosa si protesta? Una protesta deve essere con il potere, perché altrimenti non porta nulla di politico. Questo. E poi un altro testo che mi piacerebbe anche semplicemente consigliare comunque è Zunge Zeigen, ossia mostrare la lingua, in cui lui fa un resoconto del suo viaggio a Calcutta che aveva fatto nell'86 con la moglie. E perché è importante questo testo per la persona di Günter Grass? Perché lì a Calcutta si rende conto di quello che sarebbe diventato da lì a poco il mondo intero, con la distruzione ecologista, con gli squilibri orrendi del mondo. E lì se ne rende conto. Per 6 mesi aveva vissuto negli slum a sud di Calcutta con la moglie, poi scappano perché non riescono proprio a sopportare di vedere i bambini dell'immondizia, così lui li chiama, che seguono le lezioni date da un maestro su queste montagne di immondizia, imparando, lui dice, parole che non hanno senso in quel mondo, ma che hanno senso in un mondo lontano, 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 oltre le 7 pile di immondizia. Questo è Günter Grass. Una parte, due parole che si possono appunto dire di introduzione di questo personaggio. Mi piacerebbe appunto lasciare adesso la parola ai ragazzi che ringrazio, che leggeranno appunto dei testi che fanno parte dell'ultima opera a cui Grass si è dedicato, che non ha visto pubblicata, perché è morto in aprile 2015, questo testo è stato pubblicato ad agosto-settembre del 2015, lui ci ha lavorato e ha fatto un regalo proprio alle nuove generazioni, secondo me, con questo testo. È un testo composito, ci sono brevi prose, poesie, disegni suoi, e quindi è un testo che sfugge, come la persona di Grass. E io ho chiesto appunto a delle mie studentesse che si devono laureare a dicembre con me in traduzione di tradurre i testi, perché appunto per quello che si vuole fare di politico, secondo me, con questi incontri. La gioventù è quella che dovrebbe riuscire a guardare attraverso questa lente appunto e sentire le parole di persone che hanno un'esperienza da tramandare. Che ci insegnano anche a vedere la vita per com'è bella, perché comunque questi testi, secondo me, parlano di morte, parlano di decadimento fisico, parlano di tutto quello che non ci sarà più una volta che si è morti, ma parlano di vita fondamentalmente, perché ci fanno capire che di vita ne abbiamo una e quindi diventeremo corpi, ma siamo già corpi, siamo corpi viventi, e quindi è per quello che i ragazzi, secondo me, dovrebbero, e loro l'hanno fatto molto bene, se vedete in sala due giovani ragazze che abbassano molto la media, ecco, sono loro, sedute, che hanno tradotto, ma non ve lo dico perché si possono emozionare molto, se attiro su di loro l'attenzione, sono state molto brave, il testo non era per niente semplice, ci abbiamo lavorato perché loro hanno tradotto, e poi però il lavoro di revisione era necessario. Bisognerebbe ancora revisionare, come appunto nessuno mai è contento di quello che scrive, ma adesso questo è il prodotto temporaneo, quindi vi lascio con loro. Grazie.
Congedo dai denti rimasti. La mia mascella si è spopolata ormai da anni e nella mandibola, quel poco che restò, diede sostegno alla protesi dentale. Ma era una condizione sopportabile, tanto più che la pasta adesiva per dentiera fu d'aiuto alla protesi superiore. Ma quando recentemente dei 4 denti saldi nella mandibola se ne ruppero 2, poi il penultimo superiore si staccò dalla radice senza che un solo nervo si fosse fatto sentire, ne rimase uno solo. Rivestito di un metallo prezioso brillava sornione. Sembrava essere giunto il momento, considerato l'evidente decadimento nello specchio, di ripensare a quei denti da latte che mia madre aveva custodito in una bustina di seta, probabilmente fino alla fine della guerra, in quanto la bustina non era annoverata tra i bagagli dei rifugiati. Ah, come brillavano candidamente! Quando il loro tempo fu trascorso e tutti emigrarono, io precipitosamente credetti, appena ricrebbero i secondi, di essere adulto. Erano, come di norma, 32, un numero incisivo, sebbene la mia mandibola sporgente, in termini medici prognatismo, in età adolescenziale avesse lasciato pensare a una caduta prematura dei denti presenti. E ora è un solo dente, un dente celibe, che desidera dimostrarmi fermezza. Come i suoi 3 compagni staccatisi dalla marcia radice, egli si vanta del suo essere dorato e della sua evidente solitudine. Un unico dente. L'ultimo dente capace soltanto di spaventare i miei più giovani nipoti, mentre io aprendo la bocca simulo risate infernali oppure borbottando racconto storie in cui faccio vivere eroicamente il mio dente, avventura dopo avventura, come ai tempi Andersen con il suo valoroso soldatino di piombo con una gamba sola.
Io proporrei una cosa, di ascoltare i testi, perché altrimenti vedendo il tempo, so che alle 6:30 dobbiamo concludere, giusto? E almeno lasciamo la parola poi finale al dottor Ferrannini e direi di ascoltare quindi le parole direttamente, se siete d'accordo. In un'occasione non verrà detto il titolo, siamo già d'accordo con lei, perché c'è un po' di effetto sorpresa. Ok, grazie.
L'ultimo. Non appena anche lui rimarrà senza appiglio, si staccherà o dovrà essere tirato via per precauzione insieme alla radice. Potrei adagiarlo in una bottiglia, su del cotone, e gettarlo insieme a una lettera arrotolata nella mia pozzanghera baltica. Come posta galleggiante potrei lanciarlo, affinché, grazie alla corrente favorevole, attraverso i Kattegat nel mare del nord, trovi finalmente l'Atlantico. Forse è vicino al capo raggiungere l'Oceano Pacifico per essere trascinato sulla spiaggia di un'isola di un libro illustrato. Potrebbe anche essere adatto come perla con il ciondolo, come addobbo sull'albero di Natale e, stando alla tradizione familiare, per via della sua lucentezza, verrebbe ammirato tra lischi di pesce bronze e rospi secchi. Altrimenti, dopo che il mio dentista l'avrà autenticato con un certificato, potrebbe fruttare una sommetta a un'asta a favore di indigenti direttori di banca, fintanto che il mio nome ha ancora una quotazione in borsa. Altro utilizzo non mi viene in mente. Siccome per me nulla è sacro e poco adatto alla reliquia, se rimanesse attaccato potrei portarlo con me nella tomba. No, dovrebbe essere regalato. Ma a chi? Quale figlio, quale nipote dovrebbe essere preferito? Oppure lo metto fuori. Aspetto fino a quando una gazza... Lui se ne sta ancora lì, in una bellezza senza senso. Non stacca nessun filo, non spacca nessuna noce. Perciò mi siedo davanti allo specchio, metto da parte la dentiera, spalanco la bocca e lo immortalo in un autoritratto. Sono ancora indeciso. Dovrei colorarlo con l'inchiostro nero oppure sfumare leggermente con il lapis. Il mio ultimo dente pone domande.
Frattaglie. Quando dal macellaio erano ancora acquistabili degli straccetti di stomaco di mucca, simili agli asciugamani di spugna freschi di bucato, appesi al gancio e pronti per una capiente pentola di spezzatino di trippa, in qualità di cuoco in famiglia spaventai la schiera dei miei bambini non appena questo appetitoso piatto arrivò sulla tavola. indifferente se cotto con i fagioli cannellini o nel brodo di pomodoro. Ancora oggi urlano "Iii!" quando lodo i reni di maiale in salsa di senape, oppure il cervello impanato accompagnato da cavolfiore e purea di patate. A distanza di tempo il disgusto li fa rabbrividire, perché indirettamente vengono alla mente il fegato di manzo, le animelle di vitello, persino il ragù di polmone. Durelli di pollo in brodo lievemente speziato, oppure ossobuco bovino su pane nero cosparso di sale, sono per loro terribili. Gridano "fa venire il volta stomaco" e rabbrividiscono. Ciò che un tempo stimolava il palato, ora è sotto divieto. Nessuna bestia macellata dovrebbe essere riconoscibile, la testa della scrofa dovrebbe essere trasformata in gelatina, ciò che prima grugniva, muggiva, chiocciava, nitriva, viene insalsicciato. E quando recentemente, con entusiasmo, parlai di un pasto fatto con amici ormai morti da tempo, dedicato alla ricca vita interiore degli animali, celebrai il gradevole gusto e rievocai storie in cui il filetto di merluzzo arrosto, seguito dal sanguinaccio a base di rigaglie d'oca addolcito con uvetta su sangue rappreso, si sposavano alla perfezione. Il cuoco venne smascherato, io additato come uomo nero e messo alla gogna. Grazie. Lettere. Sono depositate in archivio, bisbigliano, gemono, sussurrano sogni, mormorano sempre la stessa musica. Anche giubilo, minacce, scocciature che segnano il passo e le domande avide di risposta. Perché? Come mai? Per quale ragione? Dimenticano di cosa si trattava. Prima, e ancora prima, vigeva il segreto postale, quando il postino faceva parte della famiglia e lo si aspettava, dialoghi sull'uscio di casa, come stanno i bambini, la signora, il cane gioiva al suo arrivo. Oggigiorno tra la pubblicità si trovano solo poche lettere, difficilmente scritte a mano, che vogliono essere ripetutamente lette. Presto non avremo più niente da dirci. Nessun segreto che, tra le righe e per una scrittura tremolante, necessiti interpretazione. A meno che, in mancanza del fattorino, la posta arrivi teneramente scritta nella sabbia dalla bassa marea.
Quando mi svanirono odore e gusto. Chi ha tirato via il tappeto da sotto i piedi? Chi ha negato il mio restante sì? Per l'ultima volta sono qui o là in visita. Città, paesaggi, amici lontani. Tutto ciò che afferro non vuole più essere afferrato. Cassetti vuoti. È giunta l'ora di congedarsi. Ripensa a ciò che dovrebbe essere semplice. Quando anni addietro ti svanirono improvvisamente sapore e odore, nessun formaggio sapeva più di formaggio, il cetriolo non era acido, la ciliegia non voleva essere dolce, il lillà e il sambuco fiorivano inutilmente e il pane era come cartone. Allora ti aiutò un Dio immacolato travestito di bianco, con siringhe e compresse. E così pesci e salsicce, ravanelli e carote ebbero di nuovo un loro odore, dai quali tu avevi voluto congedarti per sempre. Addio alle patate di primavera e alle pere in autunno. Addio all'aneto, al rosmarino, alla salvia. Addio a tutti i profumi, al tanfo familiare, alla propria scorreggia.
Dopo aver valutato più volte, scartato e infine deciso il progetto comune al tavolo della cucina, il falegname Ernest Adomait si sedette finalmente di fronte a noi. Tra tè e pasticcini subito ci fu un po' di esitazione, ma poi cominciammo a conversare. Da anni Adomait lavora per noi. Ha fabbricato scrittoie, librerie e anche altre piccole cose per mia moglie. Formulammo la nostra richiesta evitando di farla sembrare la nostra ultima volontà. Lui, dopo aver distolto lo sguardo, guardando attraverso la porta finestra aperta in direzione del giardino d'estate senza vento, si dichiarò disposto ad occuparsi delle casse. Fummo d'accordo con la sua proposta di calcolarne individualmente lunghezza e larghezza. Non fece nessuna obiezione quando furono richiesti due tipi di legno diversi, pino per mia moglie, betulla per me. Certo, entrambe le casse dovevano essere della stessa altezza. Di contro, in larghezza la mia cassa sarebbe misurata 5 cm in più per adattarsi alle spalle. Le casse sarebbero state pronte in autunno. Dichiarammo di non avere alcuna fretta, ma durante la conversazione spargemmo degli indizi riguardo alla somma delle nostre età. Per il momento rimaneva ancora incerta la fattura della maniglia, anche la questione della chiusura della cassa rimase aperta. Adomait sembrò seguire le mie divagazioni più per cortesia che per interesse, parlammo poi dell'attualità. Quando Adomait se ne andò, eravamo giunti ad una decisione. Tasselli in legno e maniglie in corda grezza ai lati delle casse. «Possiamo stare tranquilli», disse mia moglie, «è sempre stato puntuale nelle consegne». Le rifiniture interne rimasero fuori dai discorsi di quel pomeriggio, poiché non erano compito di un falegname. Di certo non valeva la pena fare un'imbottitura di un materiale simile all'ovatta o di piume, non era neanche da prendere in considerazione. Questo tipo di spreco poteva anche essere comune nelle bare normalmente in vendita. Ma a noi non interessava la comodità. Con il passare del tempo, che non sarebbe stato più il nostro, tutto si sarebbe decomposto, le casse e il loro contenuto. Si sarebbero preservate solamente le ossa e le ossicine, lo scheletro, il teschio. C'erano altre cose a cui dovevamo ancora pensare. Per ultima, la questione del dove saremmo stati sepolti. Essendoci trasferiti molte volte, prima qui, poi là, avevamo considerato diversi cimiteri, e in particolare quello nello scenario accogliente di Lubecca, ma senza prendere una decisione. Ma poiché le nostre spoglie mortali non dovevano essere private ai vermi, non optammo per le ceneri e decidemmo di rivolgerci al pastore di Bellendorf per far sì che il nostro ultimo indirizzo fosse il vicino cimitero del villaggio. Senza troppa fatica si fissò un appuntamento. L'uomo si rivelò affabile, anche se oppresso dai problemi quotidiani di assistenza spirituale, e mostrò comprensione per la nostra avversione nei confronti delle fila di tombe, soprattutto perché noi, essendo i nuovi arrivati solitari, non conoscevamo bene le vicende familiari e di vicinato degli abitanti del villaggio che in quelle fila riposavano. Durante una pausa dalla conversazione ci immaginammo sdraiati lì o a visitare come sopravvissuti i primi defunti. Al nostro cane non raccontammo nulla del fatto che la nostra ricerca di un posto era avvenuta con successo. Fummo felici quando un sabato di metà settembre il falegname consegnò le casse, pronte all'uso. La loro vista, il legno chiaro, le sue venature differenti ci rasserenò. Lo stesso Adomait, un uomo generalmente serio, sembrava essere soddisfatto, cosa che confermò con un accenno di sorriso. Per precauzione abbiamo sistemato provvisoriamente le casse in fondo alla cantina, che ospitava oltre alle sedie a sdraio anche gli attrezzi da giardino. I teloni di plastica le avrebbero protette dagli escrementi di mosca e dal sudiciume dei topi. Già la domenica seguente, giorno in cui non vi furono visite, rimuovemmo i teloni protettivi, così come i coperchi appoggiati, ci togliemmo le scarpe e ci sdraiammo nelle casse. Erano della giusta lunghezza e larghezza. Non facemmo nessun commento, per quanto solenne parve l'anticipazione della nostra sepoltura. Che strano sentire i nostri respiri. Mia moglie mi aiutò a rialzarmi. Dopo aver rimesso i coperchi sulle casse, stendemmo i teloni sulla nostra ultima dimora, un gesto che fece vagare liberamente i pensieri, rimasti però inespressi. Poco dopo mia moglie si pentì di non avermi fotografato nella cassa, ma decise che alla prossima occasione avrebbe avuto la sua macchina con sé. «Sembravi così felice», disse. Le casse attendono da allora. Che passi quindi ancora un anno, e anche quello dopo, non abbiamo fretta. Per il momento il mio pacemaker sta facendo quello che ha promesso. Persino i figli e i nipoti, quando vengono per una breve visita e nelle giornate di sole prendono le sedie a sdraio dalla cantina, hanno cominciato ad abituarsi alla vista del lavoro che il nostro falegname ha fatto in via precauzionale su misura per noi. Recentemente mia moglie ha dissotterrato bulbi di dahlia e cipollotti di altri fiori e per l'inverno li ha messi al riparo nella sua cassa. Il prossimo marzo, o almeno così ci auguriamo, saranno sistemati in aiuole e ricoperti di terra fertilizzata da giardino.
prima che sia troppo tardi. Nessuno dica, come troppo spesso accade, che non lo sapevamo. Non uno dei muti onesti dovrebbe poi rimanere senza macchia. Nessuno taccia durante la settimana e parli liberamente la domenica. Non vogliamo più costruire monumenti per vittime precedentemente non considerate. Non uno si guarderà nello specchio senza riflettere la colpa. Già da tempo l'infamia ha messo radici nei vasi dei fiori. Sullo scrivere. Scrivevo fin da bambino, inizialmente in corsivo Sütterlin, e ne sono rimaste tracce, in minuscolo. E quando mi sono innamorato dell'amore e dell'arte contemporaneamente, mi venne regalata una Olivetti per il matrimonio. A lei sono rimasto fedele, in viaggio la portavo con me, tutto quello che abbozzavo a mano lei lo divorava, il suo ticchettio era musica per me. Spesso battevo il tasto sbagliato, succede ancora oggi, anche se non scrivo più, ma cerco di andare avanti. Nel corso del tempo sono scomparse molte cose, ad esempio i dischi e le padelle di ghisa, anche i nastri per lei, che mai sazia desiderava le mie idee e i miei scarti, scarseggiavano. Minacciarono di scomparire del tutto, tanto che persino i nastri usati avevano il loro prezzo al mercato delle pulci. I primi computer erano già sul mercato e, come se fosse stato destino, presero possesso del futuro. Lì accadde qualcosa di meraviglioso, non da queste parti, in Spagna. Un gruppetto di studenti, che aveva letto sui giornali il modo arcaico in cui scrivevo, libro dopo libro mi regalò una confezione incelofanata di nastri nuovi di zecca, e benché anno dopo anno diminuiscano, io però penso che basteranno fino alla fine.
Tua e mia. Un tempo sognai che io e mia moglie sedevamo in una sala da concerti. Una volta vidi noi in primissima fila, un'altra invece più in fondo. Sul palco illuminato cantava, accompagnato al pianoforte, un tenore. No, era un baritono. Tuttora non ricordo con esattezza se le sue corde vocali avessero intonato L'amore del poeta oppure Viaggio d'inverno. Mia moglie, sebbene non fu lei a sognare, poteva ricordarsi di certo più precisamente, in quanto nel campo della musica, fin da principio, ha dato tono al nostro amore. Dopo il concerto, il sogno ci ha immischiato in un ricevimento dato in onore dell'acclamato cantante. Improvvisamente sentii la mancanza di mia moglie, la cercai a lungo, invano. Le domande provocarono solamente alzate di spalle, pensai proprio di essere finito in un sogno sbagliato, quando il mio sguardo errante comprese. Lei si trova lì, slanciata dinanzi allo slanciato cantante, un dialogo li unisce, o meglio li incapsula, li fa prigionieri, si compiacciono entrambi della bellezza che non verrà disturbata, le loro teste si avvicinarono, troppo, parlavano senza parole e con le dita. Già mi vidi messo in disparte, cercai di sognare altro, per esempio un territorio frastagliato con una cascata. Il sogno proseguì in modo macchinoso. Da allora in poi conducemmo una relazione a tre. Il sogno rese anche possibile che io, come girafogli, viaggiassi con la coppia. Ci esibimmo a Parigi, Milano, Edimburgo, persino a Sydney e Tokyo. Vivemmo lì, pacificamente, per tutta la durata del sogno. Ma poiché la fine della reale DDR non era in programma, la domanda se il nostro matrimonio a tre sarebbe sopravvissuto alla rimozione del muro rimase senza risposta. Superstizione. Da sempre, anche se a dispetto della ragione, ne ho tenuto il conto. Com'ero contento quando non aveva fine. A volte due gridavano allo stesso tempo, una volta a turno, una volta in duetto. Non si lasciava contare o definire da chissà chi. Sulla strada verso la brughiera rimasi fermo non appena lui gridò e chiusi gli occhi. Solo un gioco che raccontava gli anni rimanenti. A parte nelle illustrazioni non l'ho mai visto, deve essere una figura indefinibile, e che le sue uova si trovino nei nidi altrui non lo sanno solo gli uccelli. Forse era lui che in passato ha insegnato a noi uomini a contare. Una volta, non so nemmeno più quando, arriva ai fin 27. Però, quando oggi sono uscito dalla porta e immediatamente il sole ha squarciato le nuvole, colui che molto promette mi ha dato una scadenza. Gioia e paura. Adesso mi chiama di nuovo, ma non gli credo.
Mettere la parola fine. È andato via, via, come gli altri, strappato alla radice. È in mezzo alle cianfrusaglie, tra la mosca sigillata in ambra e la lacera piuma di pavone dell'anno scorso. Però sta chiaramente per conto suo, il solitario, sullo scaffale sopra la scrivania, che è svuotato e quasi disoccupato. Niente più dolore ai denti. Alla fine posso dire, alla fine. Certo, qualche storia mi è ancora familiare. Me ne vengono in mente anche un paio così buffe da morire da ridere. Sempre più parole consumate. Sono già in disparte, ai margini del campo. I fiammiferi stanno già per esaurirsi, già esito a dire ora. Qualcuno, dalle buone intenzioni, mi consiglia di mettere la parola fine finché la mano non trema ancora.
Allora, io ringrazio molto per l'ottima lettura che hanno svolto i ragazzi. Veramente. Per spiegare giusto un passaggio che magari potrebbe essere anche un po' ambiguo, il penultimo, si tratta del cuculo, nel senso che appunto la superstizione, insomma la cultura popolare dice che quante volte il cuculo emette il suo suono, quelli sono gli anni di vita che rimangono, e quindi lui dice adesso colui che tanto promette, che mi ha promesso una volta 27 volte, addirittura avevo ancora 27 anni di vita, ma così per superstizione ci ho creduto, ora mi chiama ancora, ma io non ci credo. Era il 2015 quando ha scritto appunto queste parole poetiche, perché comunque appunto abbiamo scelto delle prose che hanno un fondo poetico che emerge. E questo, e poi un'altra cosa delle casse, le racconta appunto nel testo in due poesie che sono, questo tanto per un dettaglio di servizio, è l'ordine editoriale, nel senso non abbiamo sovvertito l'ordine, abbiamo scelto appunto delle prose, ma quello è l'ordine di edizione. Quello delle casse lui racconta che poi sono state rubate, ma poi sono state appunto riportate, ma mancavano le daglie, e quindi questo l'aveva turbato molto, perché diceva perché non hanno portato le daglie anche. E quindi diciamo magari aspetti che effettivamente hanno una storia reale. Io lascerei la parola adesso al dottor Ferranini. Grazie.
Grazie, io sicuramente cercherò di stare nei tempi, e anche se la prima domanda che mi faccio la faccio ad alta voce, perché uno psichiatra, no? Ecco. E allora ho provato a rispondere a questa domanda, al di là, come dire, dell'amicizia e della provocazione affettiva che ha fatto prima Paolo, perché stiamo parlando di un personaggio fortemente ambivalente. Stiamo parlando di un personaggio, ovviamente non faccio diagnosi perché non è questo il mio compito, un personaggio che sfugge, no? Un personaggio che evoca e rievoca, un personaggio che chiama in causa e si allontana e scappa, un personaggio che entra in gioco e un personaggio che giudica, no? Ecco, in qualche misura quindi ci troviamo di fronte non a un problema psichiatrico, ma sicuramente a una personalità, diciamo, particolarmente complessa, e le sue opere, a maggior ragione alcune di quelle che avete letto, lo rappresentano in modo molto, molto preciso. Ecco, allora io volevo fare soltanto dei passaggi, utilizzando anch'io degli scritti non miei, su perché andando verso la terza età, andando verso la vecchiaia, anche se oggi è inutile definirla in termini di età, vi è questa confusa, dialettica sul rapporto tra la longevità, no, e la quantità di vita, di anni di vita vissuti, ma nessuno si pone il problema della qualità della vita. Per pochi che vivono tantissimo, molti vivono anche abbastanza, ma vivono male. Quindi attenzione, la questione non è la quantità della vita, ma la qualità della vita, e questo è l'aspetto fondamentale. Allora, il mondo dei vecchi, Norberto Bobbio. Il mondo dei vecchi, di tutti i vecchi, è in modo più o meno intenso il mondo della memoria. Memoria non vuol dire nostalgia, no? Perché ognuno può essere nostalgico, ma nostalgia non costruisce passaggio, è la cosa importante che hai detto tu alle altre generazioni, insomma, no? Speranza, cambiamento. La nostalgia è un fatto personale, delicato, no? ma da non trasmettere. Si dice alla fine tu sei quello che hai pensato, amato e compiuto. Aggiungerei tu sei quello che ricordi. Nel ripercorrere i luoghi della memoria ti si affollano attorno i morti, la cui schiera diventa ogni anno sempre più numerosa. Nel momento in cui li richiami alla mente, li fai rivivere almeno per un attimo, e non sono morti del tutto, non sono scomparsi completamente nel nulla. La vecchiaia diventa allora il momento in cui hai la piena consapevolezza che il cammino non solo è compiuto, ma devi rinunciare a raggiungere l'ultima tappa, ritornerò poi su questo. La malinconia non depressione, attenzione, noi stiamo clinicizzando le emozioni, usiamo dei termini clinici rispetto alle emozioni, senza emozioni non siamo esseri umani, no? Ecco, è inutile parlare di depressione, è un bias incredibile, la malinconia è la malinconia, è temperata tuttavia dalla costanza degli affetti che il tempo non ha consumato. La vecchiaia però è anche l'età dei bilanci, no? Le lettere, no? E l'età dei bilanci, i bilanci sono sempre un po' melanconici, dopo aver cercato di dare un senso alla vita ti accorgi che non ha senso porsi il problema del senso e che la vita deve essere accettata e vissuta nella sua immediatezza, no? E in questo mi pare che ci siano molti dei passaggi che voi avete letto. Nella vecchiaia si affollano le ombre del passato, tanto più invadenti quanto più lontane nel tempo. È incredibile quante immagini tornano che sembravano scomparse per sempre, e quindi ci devi fare i conti, devi prendere delle decisioni. Tu sei il loro inconsapevole custode, sei responsabile della loro sopravvivenza. Nel momento stesso in cui appaiono fugacemente nella tua memoria, rivivono seppure per un attimo. Se lo lasci svanire, quel volto che improvvisamente ti è apparso è morto per sempre. E qui aggiungo, sì, anche qui c'è un errore culturale, è un errore anche che fanno i medici, i dementi, poverino, no? Il demente non ricorda niente, non capisce niente. Attenzione, un conto è disturbo cognitivo, un conto sono le emozioni. Anche con la persona, diciamo, che ha una grave demenza e quindi un grave disturbo cognitivo, lo sguardo, il toccarlo, il guardarlo negli occhi, no? Le emozioni rivivono sempre, a un certo punto le emozioni sono quelle che comunicano, no? E non è vero che comunica soltanto la parola, ci siamo abituati al fatto che senza parola, ecco, noi non comunichiamo, non è vero, abbiamo i sensi, su questo se ne parla e ci ritornerò. Però, l'ambivalenza di Grass mi fa pensare, ma anche perché lo citi tu, diciamo, in un passaggio, allo stile tardo di Said, no? Ecco, allora c'è un'altra versione della vecchiaia. Non si avverte una pacifica risoluzione delle contraddizioni, una serena compiutenza, bensì intransigenza, difficoltà di sgregazione, a tratti una feroce militanza contro il proprio tempo, un anacronismo perseguito con ostinazione, una sorta di tardività inconciliata. Gunther Grass in fondo col proprio tempo ha avuto un atteggiamento ambivalente, ambiguo, cerca di ricomporlo, le ricompone alla fine, ma anche quando lo ricompone, secondo me, dei pezzettini della sua gioventù e del suo passato riemergono. La tardività non qualifica un'unica relazione con il tempo, no, le casse, ma se lo tira sempre dietro, è un modo per ricordarlo che sia stato mancato, rispettato e svanito. Il conflitto con il tempo resta irrisolto. Tardività non fatta di armonia e risoluzione, ma di contraddizioni irrisolte, e sopravvivere al di là di ciò che è accettabile. Lo stile tardo è dentro il presente, ma al contempo ne è separato. Molto, molto, molto più naturale, molto più bello è quel passaggio di quello splendido libro di Sandor Mara, I Lebraci. Si invecchia un poco alla volta, In un primo momento si attenua la voglia di vivere e di vedere i nostri simili. A poco prevale il senso della realtà, ti si chiarisce il significato delle cose, ti sembra che gli eventi si ripetano in maniera fastidiosa e monotona. Anche questo è un segno di vecchiaia, quando ormai ti rendi conto che un bicchiere non è altro che un bicchiere e che gli uomini, qualunque cosa facciano, sono soltanto creature mortali. Poi invecchia il corpo. Non tutto in una volta, certo, invecchiano per primi gli occhi, oppure le gambe, lo stomaco e il cuore. Si invecchia così un pezzo dopo l'altro. Ecco l'importanza dei sensi, no? Guardate bene che anche in medicina si sta molto poco attenti al problema dei sensi, no? Ecco, ci si concentra, per esempio, sullo sguardo, no, sulla vista, e in parte sull'udito. Sull'udito ci si sta concentrando in questi ultimi anni, ma prima e non sentire era isolare la persona e lasciare uno spazio di decostruzione della realtà, che lo faceva da solo. Invece il gusto, l'olfatto, il tatto, sono sensi che rimangono anche nelle forme più gravi, più avanzate di, come dire, di vecchiaia. Quindi l'importanza dei sensi. Gli occhi oppure le gambe, lo stomaco, il cuore. Si invecchia così un pezzo dopo l'altro, poi ad un tratto invecchia la tua anima, la tua mente. Su questo poi un giorno ci ragioneremo, no? Ecco. Anche se il corpo è effimero e mortale, l'anima è ancora mossa da desideri e ricordi, cerca ancora la gioia. E quando scompare anche questo anelito alla gioia, restano solo i ricordi e la vanità di tutte le cose. A questo stadio si è irrimediabilmente vecchi. E allora gli ultimi due passaggi, ecco, siccome nonostante tutto sono medico, no, ecco, la vecchiaia è un lungo inverno che va riempito di vita che non finisce. Sono necessarie le cure, ma anche un'immagine che riscatti la vecchiaia dalla fragilità e dalla perdita. E allora la cura che cos'è? E qui proprio concludo con due passaggi. La cura, che vuol dire anche care, non, la cura non è la terapia, no? Però la terapia è terribile, eliminatela, insomma, no? Vuol dire in genere soltanto farmaci. La cura è la care, è la presa in carico, è l'empatia, è la relazione, dentro la quale naturalmente bisogna fare interventi sanitari appropriati. Vi è quindi un intreccio di elementi esterni e interni, bisogna difendere la centralità dell'individuo, bisogna dare un senso. Bisogna rompere il cerchio che accerchia l'anziano nella solitudine. Su questo faremo una giornata il 16 gennaio, guardo Babette, contro la solitudine, che è uno dei fattori patogeni maggiori, diciamo, per l'anziano, ma forse ne parleremo anche dopo. E quindi la costruzione di un cammino, no? Che vuol dire lotta alla istituzionalizzazione, no, assolutamente lotta alla istituzionalizzazione, case di riposo, che bugie, non sono case, non sono di riposo, insomma, no? In qualche modo chiamiamola in altro modo, ma questa è una terminologia bugiarda, ecco, è una terminologia bugiarda, non l'avrebbe usata neanche Gunther Grass. E la difesa della dignità, dei diritti e della tutela dell'anziano. E allora concludo davvero con, se vi sembrerà strano, con una poesia di Costantino Cavacchis, Itaca. Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, perché stiamo parlando di tutto un viaggio, non la vita è un viaggio. Che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni, i ciclopi o la furia di Netere, non temere. Ma questo è il genere di incontri, se il pensiero resta alto e un sentimento ferma guida il tuo spirito e il tuo corpo. Un sentimento guida il tuo spirito ma anche il tuo corpo. In ciclopi e le strigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non ti porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quanti ne porti, finalmente con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, corali, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta. Più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, no? Il punto d'arrivo. Soprattutto non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo e per anni e che da vecchio metta piede sull'isola, tu ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo in viaggio, che altro ti aspetta? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Quindi il viaggio, la vita, il momento della fine, ma anche il momento della fine è ricco non solo di ricordi, di memoria, è ricco di esperienze, è ricco di fatti, è ricco di sensi, è ricco di proiezioni verso il futuro.
Sono emersi, tanti di quegli spunti che ci vorrebbe un altro incontro per sviluppare. La prima è che dovevamo intitolare la serata di questa sera A cena con Günther Grass, perché ci ha preparato proprio una cena.
È vero.
E mancavano solo i friche, però per quelli c'è la flora. E poi volevo sottolineare che per la Bibbia l'anima non esiste, esiste la persona definita in ebraico come carne, basar. E quindi questo discorso, che il principio su cui noi basiamo il nostro progetto, diciamo, sugli anziani, no? Cioè prendersi cura della persona, e vogliamo eliminare questa terminologia, case di riposo, RSA, tutte queste cose che sono insulti alla grammatica, prima che alla sintassi. La seconda cosa che mi è venuta in mente mentre parlava, ne spiegava Grassi, è che effettivamente lui ha fatto un'operazione verità, perché ha detto che la guerra come esito è un vincitore e un vinto, ma come realtà sono tutte vittime.
Esattamente.
Anche in Italia c'è resistenza e fascismo e fascisti, però le vittime sono state tutte. Chi ubriacato in un modo, chi aveva un ideale di autonomia, di libertà, chi ha creduto ciecamente in un sistema. Ma questo vale sempre, prendete la storia della Chiesa, è la stessa cosa. Cioè, quante aberrazioni sono avvenute in nome di un ideale deformato, no? E quindi studiare, leggere questo autore a mio parere oggi significa fare dell'attualità. E fare dell'attualità molto importante, perché oggi non è più lecito, con i tempi che stiamo vivendo, non è più lecito fare il politicamente corretto. E poi concludo e passo la parola, però volevo che le traduttrici dicessero qualcosa.
Tanto le abbiamo scoperte.
Pertanto le abbiamo scoperte.
Individuabili, poverina.
Passo subito a loro, poi io dico. Che cosa, dite quello che volete, nel senso, che cosa ha significato questa traduzione per voi, e intanto dite prima il nome e cognome.
Elena Medicina.
Giulia De Angelis.
Premetto che non eravamo d'accordo, assolutamente, perché io ho detto che non l'avrei interpellata. Se no me la fanno pagare.
Beh, innanzitutto è stata una lettura molto impegnativa e abbiamo cercato di fare del nostro meglio e speriamo abbia reso il messaggio.
Non ho molto da aggiungere.
Avete lavorato molto?
Abbiamo lavorato parecchio, perché appunto non è facile, non solo per la lingua, che comunque è molto diversa dalla nostra, ma proprio cercare di rendere l'autore, la voce dell'autore, al meglio.
No, però, a onor del vero, quello che avete sentito, letto, che è comprensibile, letto in tedesco da qualcuno che non è madrelingua di tedesco, bisogna proprio scavare nella lingua, fare un lavoro che è culturale nella lingua, ed è quello che hanno dovuto fare, perché tante volte le parole non esistono neanche, sono neologismi. Quindi che cosa vuol dire? Bisogna capire esattamente l'autore. Quindi quello che era in italiano, che era chiaro, decifrato, era indecifrabile in alcuni passaggi. Quindi abbiamo un po' collaborato in quello, perché giustamente non possono sapere tutto subito. Era un lavoro anche che non avevano mai fatto così, e quindi è stato un po' anche volerle confrontare già con un testo del mondo adulto, comunque, di quello che poi dovranno fare con il lavoro. Però l'hanno fatto bene. L'hanno fatto bene.
Il traduttore è sempre un traditore, sempre. E diventa un vero traduttore quando riesce a diventare l'autore e lo traduce anche con parole diverse, non meccaniche, ma ne traduce il sentimento e il pensiero. In questo devo dire che fa eccezione l'editore Giorgio Devoto, perché... Certo,
ma una,
certo.
Solo perché poi so che i tempi, qui appunto bisognerebbe stare fino a notte tarda. Già il termine Übersetzen in tedesco significa sì tradurre, ma traghettare, che è fondamentale. Sì. Quindi bisogna traghettare da una sponda all'altra un contenuto, sì, guardando sempre l'altra sponda.
Giorgio Caproni, Giorgio Caproni, il grandissimo poeta e traduttore, diceva che la traduzione diventava opera propria perché a un certo punto rendeva chiaro quello che era oscuro già in se stesso. E Sereni diceva che diventa opera propria quando non si traduce, ma quando si arriva a tradurre la sensazione di quello che a me dal testo che traduco, e allora diventa mio. Ma ci sarebbe da fare un discorso che non finisce più, perché sono tantissimi. Volevo soltanto dire una cosa, rifacendomi a quello che diceva il professor Ferrini, che è stato secondo me molto molto importante, vale a dire, Gras quando parla appunto del tentativo in parte riuscito da parte del nazismo di cambiare la lingua dei tedeschi, è proprio una cosa che si ricorre nei momenti in cui ci sono dei dittatori che cercano di possedere tutto quanto. Io ricordo di aver pubblicato su una rivista che pubblichiamo, come dire, Trasparenze, ero riuscita ad avere un articolo, un saggio meglio, di un scrittore persiano, Mokhtari, che poi è stato assassinato per questo dal regime, perché lui diceva che il nuovo regime quello di Khomeini, eccetera, nei momenti più duri, aveva in qualche modo impediva di utilizzare la lingua che si parlava, ma ne inventava un'altra in cui non si poteva dire certe cose se non in certi modi. E la stessa cosa è successa quando c'è stata la disgregazione della ex Jugoslavia, e dove c'era questa lingua che era, diciamo, un sabir tra gli jugoslavi, nel senso che non era una lingua vera e propria, ma pescava da tutti i vari serbatoi ed era diventata una lingua di comunicazione. Bene, in Serbia addirittura nei dizionari venivano eliminate tutte le parole che non avessero la purezza serba. Era proprio condannare, no, in una maniera subdola, la vita di un popolo. E questo è molto importante da sottolineare, perché non tutti se ne rendono conto come si possa con queste cose cambiare tutto. Ah, ecco, vogliamo, dite un po' i vostri nomi, ragazzini. Allora, ti chiami?
Io sono Federico Pasquali.
E tu?
Laura Repetto.
Direi che sono proprio bravi, no?
Grazie.
Proviamo ad applaudire anche la loro maestra, ecco.
Anna Laura Messeri.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche...
Allora, mi scusi, io sono arrivata un po' in ritardo, quindi forse ho perso dei pezzi, ma mi sembra di aver capito che lei sia un medico. Sbaglio? No.
Io?
Sì, ho capito bene. Bene. Ho apprezzato moltissimo il fatto che lei abbia posto l'attenzione su come certe parole siano state create in fondo per forse anche incutere paura e quindi detenere un potere. Perché lei ha parlato di una parola che mi è molto cara, che da anni penso, e dico sempre, parlano tanto della depressione o di nomi che hanno inventato per certe malattie, no? Tipo cancro. Già il suono di queste parole, non so, io se penso a cancro penso a un granchio che mi afferra e non mi lascerà più. La depressione è un qualcosa che... Blah. Un tempo credo che i temperamenti, come lei ha detto, malinconici, fossero quelli da cui uscivano poi le poetesse, le scrittrici, altro, e che ci sia stato davvero, non so se deciso dall'establishment medico, non so se ci sia stato veramente un pensiero per poter condizionare e tenere sotto il potere della paura le persone, scegliendo accuratamente delle parole che già di per sé avevano un peso negativo. Quindi la ringrazio molto per questo.
Aver sentito queste belle parole non si può più dire niente. No, io veramente ho trovato che nella traduzione ci sia stato trasmesso la persona, ecco, vorrei fare il complimento perché non è stata solamente una traduzione, ma abbiamo trovato il senso. Io penso che il senso sia stato quello di come le poesie loro. E loro le hanno...
Questi due ultimi interventi mettono in evidenza che alla fine tutto si riduce alla parola, sinonimo di comunicazione. E pensate a quello che diceva Giorgio Devoto prima sulla traduzione, no? Lutero traduce la Bibbia per unificare il popolo tedesco e ci riesce, perché ancora oggi la versione tedesca della Bibbia di Lutero è la migliore in assoluto, perché conosceva bene l'ebraico, conosceva il greco ellenistico e conosceva il tedesco del parlato, del popolo, mentre le dittature usano la lingua per possedere, non per liberare. Ecco perché dobbiamo stare attenti nell'uso delle parole. Noi abbiamo avuto, c'è un delizioso libretto scritto da Massimo Angelini, che è lì, Ecologia della parola. Abbiamo fatto qui due incontri su questo tema e sull'uso, perché c'è un uso, diciamo, non eticamente, ma un uso buono e un uso cattivo della parola. E gli stessi lemmi che noi utilizziamo danno l'indicazione, cioè dicono la direzione verso cui il nostro pensiero va. Ecco perché in un tempo come il nostro, fatto di molta superficialità, improvvisazione, bisogna basarsi prevalentemente sull'uso tecnico giusto della parola e approfondire il senso di quello che diciamo. Bisogna sempre sapere, non basta dire quello che si pensa, è fondamentale pensare quello che si dice. Altrimenti si dicono cretinate anche. E poi ci sono altri interventi?
Una cosa allegra che mi ha stupito di questo personaggio, di questo autore, cioè lui nel cibo, siccome io sono una cuoca, così tra virgolette, non cuoca perché abbia, cioè ho trovato molta affinità per esempio nelle sue poesie, nelle interiori, in queste cose qui, che insomma, allora una nota un po' allegra, nelle frattaglie, però anche le frattaglie, hanno il loro, cioè è sempre interiorizzato, cioè ognuno si interiorizza anche a modo suo, anche nel vedere una, cioè arriviamo, ci sono tanti canali per arrivare anche alle frattaglie, anche alle cose possono arrivare a degli strati molto molto profondi. Questo sembrava, cioè l'ho trovato bello.
Fatevi invitare una volta dalla Flora perché
No, ma sì. Sì, 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 esattamente. Per ad esempio, tanto per sì. Ad esempio, secondo io questa prosa l'avevo proprio selezionata pensando che effettivamente è un po' quello che sentivo anche io da piccola dai miei nonni. Sentivo delle cose che dicevo, mamma mia, ma come fanno a mangiare? Cioè, non pensavo così in maniera strutturata, mamma mia, come fanno a mangiare? Però avevo paura di quello che dicevano. E poi mio nonno un giorno mi ha detto, ma noi abbiamo patito la fame in guerra, eh? Allora ho capito. Mm. E Grass, che è del 27, mio nonno era del 22, è di quella generazione. Anche il rapporto con il cibo è cambiato e anche il rapporto problematico delle nuove generazioni con il cibo è anche perché il cibo è diventato qualche cosa che non è più un rapporto normale che si ha.
Semplicemente questo, voglio dire, certe ricette, certi piatti, non so, in Liguria, nell'Appennino, si andavano a raccogliere anche le lumache e sono diventate un piatto squisito, buono, una specialità, ma erano fatte perché avevano bisogno di proteine, erano gratuite e andavano a raccogliere. Andavano a caccia, ma non per il gusto della caccia, si procuravano della carne.
Esattamente.
Ecco, e poi l'hanno trasformata con il gusto, con la cultura, perché anche cultura... Cioè, les escargot, oui, d'accordo, ma anche non so, altri anche una lepre, forse è meglio di un escargot. Però, voglio dire, è anche cultura quella di saper utilizzare le cose del territorio, trasformarle, renderle cibo, e da cibo puramente nutritivo farlo diventare anche un colloquio, un dialogo e un piacere.
Ma fa anche capire alle nuove generazioni questo diverso, questa fortuna che abbiamo comunque, che non soffriamola, ma non tutti, però, però che non soffriamo la fame, che non abbiamo bisogno di comunque di dover mangiare, di dover nutrirci proprio per sopravvivere, si trattava di sopravvivenza, e quindi anche questo raccontare attraverso il cibo, anche nel rombo l'ha fatto De Abbuzz, ha raccontato praticamente la storia dell'umanità, di tutta la civiltà anche umana, attraverso la fame, attraverso il rapporto con il corpo, con la fame, e quindi giustamente anche un raccontare la storia dell'umanità attraverso questo rapporto, che cambia, è come un vedere la civiltà in un altro aspetto, semplicemente. Certo. Ci si riconosce anche, sì, quello sì.
Per esempio sì. La fame mette in gioco la generatività, perché chi ha fame genera più figli, per esempio, no? E quindi la genetica, tutte queste cose, cioè dal cibo si può fare veramente una panoramica della storia sotto tutti i punti di vista, dell'umanità sotto tutti i punti di vista. Volevo semplicemente avvertirvi che sabato prossimo, il 24, abbiamo il terz'ultimo concerto, questa volta solo corale, Genova Vocal Ensemble di Roberta Paraninfo, con Roberta Paraninfo direttore, e avremo tre tipi di concerto dentro un solo concerto: voci pari, voci miste e da Genova, cioè ci saranno due autori genovesi, Federico Ermirio e Andrea Basevi, di cui faremo due pezzi. E quindi si andrà una panoramica dal 1500 al 1972, quindi si fa proprio una panoramica completa dalla musica diciamo medievale, ancora nel 500 siamo ancora in una musica medievale, fino ad oggi. Questo si fa qui a Sant'Orpete. Poi il primo dicembre invece lo faremo all'Immacolata in via Sarotti, perché lì c'è un organo a sei tastiere e con enorme, con due suoneremo l'organo a quattro mani, e a quattro piedi, perché c'è la tastiera per i pedali, il primo di dicembre. E poi l'ultimo lo faremo qui, l'ultimo concerto con cui chiudiamo i 13 anni, le 13 stagioni dei concerti, lo faremo qui, non il 15 come scritto nel programma, perché proprio ieri ci hanno telefonato da Roma, perché il complesso che deve venire, l'organista e il trombettista, hanno un concerto a Roma e avevamo concordato il 15 qui e il 16 a Roma. Loro si sono organizzate con il 16 a Roma e il 15, e cioè il 15 a Roma e il 16 qua, e se hanno sbagliato, nonostante tutti gli impegni scritti, lettere e programmi, cioè, hanno sbagliato a Roma. Però a questo punto non potevamo fare diversamente, quindi ci spostiamo a domenica pomeriggio, sempre alle 17. Il concerto di sabato prossimo sarà introdotto da Valentina Fiore del Complesso Museale di Genova, che parlerà per 10 minuti su Sant'Orpete, l'iconografia e il culto. In tutti questi incontri abbiamo fatto dei temi diversi, la Madonna vestita, gli abiti, abbiamo fatto quelli che sono in sacrestia, che non sono visibili, eccetera. Invece il nostro prossimo incontro per qui è il 6 di dicembre, concludiamo con Thomas Eliot e con Ernesto Palumeri, geriatra, e Massimo Palumeri, geriatra, e Massimo Bacigalupo, anglo-americanista. In fondo alla chiesa, lì sul tavolo, quando uscite ci sono questi fogli che potete prendere, perché un primo servizio che abbiamo iniziato da quest'anno è un diurno in 2 giorni distinti, martedì e sabato, dalle 15 alle 18, ospiti della Chiesa Valdesica Luterana, e sabato, martedì e sabato, e ospiti della Chiesa della Comunità Evangelica Luterana di Via Sarotti. E ci sono numeri di telefono, c'è la Manuela, che è quella giovane là giù in fondo, che è lei la responsabile, potete anche concordare con lei tutto l'insieme. E per il resto mi pare che non sia. Come? L'orario di sabato è sempre, i concerti sono sempre alle 17. Auguro a tutti, ringrazio veramente di cuore, ma veramente bella, una bellissima serata. Bella, bella, bella. Grazie a voi, grazie a voi.